Radio Città Aperta. Speciale elezioni politiche 2022.
Un saluto a tutte e a tutti, prosegue lo speciale elezioni politiche 2022, l'approfondimento, la serie di podcast che Radio Città Aperta ha deciso di dedicare alla campagna elettorale, alle elezioni del 25 settembre, uno sguardo ai programmi dei partiti, cercheremo di analizzarli tutti, quantomeno i più importanti, i principali, una serie di 16 podcast che da un lato vogliono spiegare e approfondire un pochino, insomma, meglio le posizioni dei singoli partiti e delle coalizioni in questa tornata elettorale così, diciamo, cotta e mangiata, perché il governo è caduto a luglio, c'è stato agosto di mezzo, un governo che è caduto in maniera un po' inaspettata, il governo Draghi, il governo dei migliori che doveva traghettare l'Italia fino alla scadenza naturale del mandato, marzo 2023, con un bel pezzo di PNRR approvato e magari in parte già erogato. Invece ci ritroviamo in un guado ben diverso, con la guerra, con una crisi energetica devastante, con l'onda lunga degli effetti della pandemia, soprattutto effetti di natura economica, e quindi una situazione un po' delicata in cui di corsa veramente i partiti hanno dovuto attrezzarsi, in parte già lo erano. La maggioranza bulgara, no, che sosteneva il governo Draghi, in realtà era anche un laboratorio di sviluppo di progetti e di studio di sondaggi, in particolare immaginiamo per le elezioni, che avrebbero dovuto essere un po' più in là, si sa come sei mesi in più, sei mesi in meno per la politica siano tempi veramente importanti. E quindi dopo l'introduzione, dopo il podcast introduttivo, sempre con Alessio Damaccioni, cioè le voci si alterneranno, quelle della redazione giornalistica di Radio Città Aperta nel raccontarvi questa campagna elettorale nella serie di podcast che abbiamo deciso di lanciare. Oggi è il turno del programma elettorale del Partito Democratico, una campagna elettorale che diciamo ha come primo fondamento, e lo dico, diciamo, prima di andare a dare un'occhiata al programma, un programma sostanzioso, 37 pagine di programma, tra l'altro scaricabili dal sito del Partito Democratico, partitodemocratico.it. Il primo punto del programma è evitare di far vincere la destra, ma Enrico Letta, il segretario del PD, lo dice in maniera molto chiara, il primo obiettivo è quello, per una serie di motivazioni politiche che possono anche in qualche modo essere condivisibili naturalmente da chi guarda la politica italiana dal punto di vista del PD e del centrosinistra, che però suonano un pochino qui in questa serie di podcast, ci permettiamo anche un pochino di critica, un pochino così strumentali, no? Sappiamo come il centrosinistra in tanti anni ha spesso richiamato, diciamo così, alle armi l'elettorato, non solo il proprio ma quello un po' più ampio, a ogni elezione, sbandierando prima il fantasma, no, lo spauracchio berlusconiano, adesso lo spauracchio della destra. Non che questa destra sia brilli, diciamo, per così caratterizzazione liberal conservatrice, una destra, diciamo, molto più, almeno il partito più importante, che è Fratelli d'Italia, più legata forse alla visione di destra sociale, più legata alla visione della destra italiana, no? Non è una destra liberal conservatrice di stampo anglosassone, che può in qualche modo suggerire un'adesione anche a una parte moderata, è una destra un pochino più sanguigna, e di conseguenza il richiamo anche ai valori dell'antifascismo, no? Il rischio per la democrazia, quando sappiamo che tutto sommato la tenuta democratica del paese è in grado di reggere, e d'altro canto già veniamo da un governo che di fatto non ha avuto opposizione, quindi già, se vogliamo parlare di democrazia quantomeno parlamentare, così qualche dubbio, no, già c'era a prescindere dall'esito di queste elezioni. Quindi diciamo che il primo punto della campagna elettorale del Partito Democratico è votate noi, perché se no vince la destra. Dandolo un'occhiata a questo programma, lo analizziamo un po' a grandi linee, questi podcast non possono durare due ore perché poi diventano anche noiosi. La prima parte è dedicata al Piano Italia 2027, i tre pilastri del Piano Italia 2027, che è un po' il progetto politico, la visione, no, che ha il PD rispetto al nostro paese. si immagina il paese dopo un quinquennio, no? A guida appunto del PD, no? Per questo Piano Italia 2027. Quindi sviluppo sostenibile, transizione ecologica digitale, lavoro, conoscenze, giustizia sociale, diritti e cittadinanza, tre pilastri. Ovviamente chi non condivide questi elementi della società, della politica e dell'economia, no? Come elementi fondamentali. Quindi sviluppo sostenibile, transizione ecologica e digitale, l'Italia è stata investita da 5 grandi crisi negli ultimi 15 anni, economico-finanziaria, debiti sovrani, migranti, pandemia, guerra, crisi climatica. La transizione ecologica rappresenta una grandissima occasione per ammodernare l'Italia e indirizzarne la traiettoria di sviluppo in uno scenario di sostenibilità. Dobbiamo fissare obiettivi climatici realistici ma ambiziosi, mettendo in campo strumenti capaci di garantire una transizione socialmente equa e di rafforzare l'innovazione e la competitività della nostra industria. Naturalmente, ovviamente si fa molto riferimento al PNRR come fondamento economico di questo tipo di transizione. Gli strumenti sono molteplici, ma tutti fondati su uno stesso prerequisito: la stabilità necessaria a pianificare investimenti e scelte strategiche che guardano al futuro. Questo a partire dal PNRR, ovviamente, quindi sempre lì ovviamente si va a parare. Lavoro, conoscenza e giustizia sociale, centralità del lavoro, della conoscenza e della giustizia sociale, appunto, ribadisce il programma del PD. Ridurre i divari è un imperativo, quindi dignità del lavoro, soprattutto ridare dignità al lavoro alla luce della precarizzazione che caratterizza il nostro mercato del lavoro, specie per i più giovani e per le donne. Qui purtroppo non riesco a trattenermi, una precarizzazione che è stata incrementata anche da scelte politiche in cui il PD è stato protagonista. Ricordiamo il Jobs Act di Renzi, Matteo Renzi, che allora era un, diciamo così, riconosciutissimo segretario e leader del Partito Democratico. Quindi diciamo che il Partito Democratico nel suo programma sostiene, a livello proprio di macro impegno politico ed etico, di andare a sanare i danni che lui stesso ha contribuito a creare. E questo, insomma, è un atto di consapevolezza a cui diamo merito. Naturalmente sono ironico, perché ovviamente non c'è un riferimento a quelle scelte del passato. Il passato in politica esiste poco, il proprio passato, quello degli altri ovviamente sì. Poi dobbiamo dire basta al precariato, al lavoro povero e al lavoro nero, politiche attive da rafforzare per far sì che l'Italia possa avere un sistema di servizi per l'impiego, di formazione in linea con le migliori esperienze europee. Poi diritti e cittadinanza, non debbono esistere storie e destini già scritti, nessuna persona è condannata alla solitudine, all'incomprensione, al dolore. Il compito dello Stato è non far sentire nessuna persona invisibile, rispetto del diritto a essere se stessi, il diritto a non essere ostacolati e discriminati, quindi diritti civili delle persone LGBTQI+, di approvare una nuova legge sulla cittadinanza per le bambine e i bambini che studiano in Italia, legge sul fine vita, il diritto della persona a esprimersi liberamente in uno spazio digitale sicuro, quindi piena cittadinanza digitale, sport e cultura. La cornice, un'Europa democratica e progressista, quindi una chiara collocazione internazionale, quindi in un'Europea da riconoscere come casa comune, diciamo al netto di tutta una serie di contraddizioni che stanno rivenendo fuori in questa fase. Europa, Unione Europea insostituibile, l'Italia deve essere leader nella riforma del patto di stabilità verso un nuovo patto di sostenibilità. Poi abbiamo una parte dedicata alla cura della democrazia, e poi si entra più nel merito. Italia 2027, il paese che vogliamo, quindi accelerare e gestire le transizioni, strumenti e leve per la crescita, quindi punto per punto: riforma fiscale verde, legge quadro sul clima, piano nazionale per il risparmio energetico, premialità fiscale per le imprese a elevato rating ESG, quindi ambientale, sociale e di governance, riduzione dei sussidi dannosi per ambiente, adeguamento delle strutture delle aliquote della tassazione indiretta, adeguate compensazioni per le famiglie, monitoraggio e la messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti. Quindi insiste molto anche sul tema del clima e del lavoro. Il programma va avanti, entra poi a toccare la questione del lavoro, pensioni e diseguaglianze. Il lavoro sia la spina dorsale della democrazia, dobbiamo istituire dignità, senso e forza al lavoro, grande questione salariale, bisogna cambiare rotta. Quindi salario minimo contrattuale e poi piena realizzazione delle misure previste dal PNRR sulle politiche attive, ovviamente in ambito del lavoro. Obbligo di retribuzione per stage curriculari e l'abolizione degli stage extracurriculari, salvo quelli attivati nei 12 mesi successivi alla conclusione di un percorso di studi. Lotta al precariato, con un intervento sui contratti a tempo determinato, sul modello di quanto fatto in Spagna. Lotta al lavoro nero e sommerso, piena applicazione della legge sul caporalato, equa retribuzione per lavoratori e lavoratrici, estensione a tutti gli appalti pubblici della clausola di premialità per l'occupazione giovanile e femminile, legge per garantire l'equo compenso, promozione dello smart working, disincentivo al ricorso al part-time involontario e adozione di principi di responsabilità sociale e di forme di democrazia economica nella governance delle grandi imprese. Poi, maggiore flessibilità nell'accesso alla pensione a partire dai 63 anni di età, introdotta per le nuove generazioni, una pensione di garanzia, consentire l'accesso alla pensione a condizioni più favorevoli a chi ha svolto lavori gravosi e usuranti o lavori di cura in ambito familiare. Poi, andando avanti, istruzione, cultura e socializzazione, centralità della scuola come strumento di istruzione, socializzazione e emancipazione, scuola come motore del paese, allineando entro i propri 5 anni gli stipendi alla media europea, parliamo del personale scolastico, quindi da questo punto di vista, almeno a parole, poi sarebbe interessante vederlo nei fatti, no? Nell'ipotesi di un centrosinistra al governo, un sostegno importante con le assunzioni, no? Magari dei precari della scuola, una scuola che tra l'altro sta denunciando una carenza di insegnanti mentre ci sono tanti precari, quindi un po' un corto circuito. Poi reclutamento dei docenti universitari per recuperare il lungo blocco del turnover, dimensione pubblica della cultura, quindi imprescindibile ribadire il ruolo e la funzione della dimensione pubblica della cultura, però ridefinendo nuove virtuose forme di coinvolgimento dei privati. Quindi qua, ecco, questo è tutto il paradosso del PD, anche qui mi permetto una piccola critica, no? Quello di guardare alla società con lo sguardo di chi sostiene il welfare e un ruolo importante dello Stato e del pubblico, però sempre citando queste virtuose forme di coinvolgimento dei privati che poi si traducono in aprire gli spazi, diciamo, intangibili, no? Che dovrebbero essere gestiti dallo Stato, no? In un paese che mette il welfare al centro, quindi la sanità, l'istruzione in primis, al privato. E qui è in questi punti del programma che poi c'è così il cortocircuito di uno sguardo che vuole essere progressista e in qualche modo socialdemocratico e poi si rivela invece neoliberista. È un paradosso, nessuno impedisce al PD di dichiararsi un partito economicamente neoliberista, però basta che lo dica e che appunto chieda il voto su questo tipo di visione della società. Invece è un po' una via di mezzo, perché ovviamente abbiamo letto tante condivisibili proposte dal punto di vista di uno sguardo sociale progressista, no, della società, e poi, no, in mezzo comunque... È anche complicato, va detto, è complicato essere, diciamo, di sinistra o di centro-sinistra o di centro guardando a sinistra come il PD oggi in Europa, in Italia in particolare. Poi si parla di arte, piano per l'arte contemporanea, Erasmus nazionale, piano nazionale per il recupero e il rilancio dei borghi italiani, sport e cultura, beni essenziali del paese. E poi la salute. Fondamentale, salute pubblica dopo il Covid, promuovere il diritto alla salute di tutte e tutti, rafforzando il Servizio Sanitario Nazionale e potenziando la medicina del territorio. Superare il modello di programmazione della spesa sanitaria costruita per comparti chiusi e tetti di spesa, investiremo sulle case delle comunità, piano straordinario per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, incentivando la presenza sul territorio dei medici di medicina generale e degli infermieri di continuità. Piano straordinario per la salute mentale, riforma della non autosufficienza, dimezzare al 2027 i tempi massimi delle liste d'attesa per esami diagnostici ed interventi, potenziare l'assistenza territoriale in tutto il territorio nazionale, poi attenzione particolare ai bisogni della persona anziana, sviluppare la farmacia dei servizi, adeguare il finanziamento del sistema sanitario nazionale allineandolo progressivamente ai grandi paesi europei, Attenzione che anche qui potrebbe esserci così il diavolo nascosto fra le parole, perché bisogna vedere a quali sistemi sanitari nazionali e a quali visioni del sistema sanitario nazionale ci si allinea, no? Perché voglio dire, insomma, la tentazione lo sappiamo che c'è, no? Di introdurre anche in Italia il sistema delle assicurazioni sanitarie e quindi di aumentare l'accessibilità alla sanità privata, o di dare la possibilità di scelta a più persone, che non è una scelta vera, perché ovviamente le persone sceglierebbero di curarsi gratuitamente in un sistema sanitario nazionale efficiente, pagato magari con le tasse giuste, no? Invece poi si viene fatto passare questa visione, no? La scelta fra pubblico e privato attraverso assicurazione sanitaria. Attenzione, perché bisogna vedere appunto a quali grandi paesi europei ci si vuole allineare da questo punto di vista. E poi i diritti e cittadinanza abbiamo già visto, rispetto della dignità di ciascuno, che è alla base dei legami sociali, e quindi politiche di sostegno per la famiglia, realizzazione di 500.000 alloggi popolari nei prossimi 10 anni. Attenzione, lo faremo realizzando 500.000 alloggi popolari nei prossimi 10 anni, leggo testualmente. E poi ancora legge contro l'omo, lesbo, bitransfobia, cioè il DDL Zan, Iuscole, quindi chi studia in Italia è italiano, legge sul fine vita, agenzia di coordinamento delle politiche migratorie, abolizione della legge Bossi-Fini, approvazione di una nuova legge sull'immigrazione. E poi l'amministrazione locale, l'Italia dei sindaci e delle sindache, buona amministrazione e valorizzazione dei territori e degli enti locali. E poi si parla di giustizia, di digitalizzazione del servizio della giustizia, quindi lotta contro la giustizia lenta, investimento nelle risorse umane, stabilizzando il personale ancora precario. E poi piano nazionale contro le mafie, è importante che si parli di mafia in un programma politico. E poi la seconda parte, un paese a misure di donne e giovani, quindi eguaglianza d'accesso ai servizi. È un po' breve questa parte qua, la troverete un pochino breve quando si parla di donne e giovani, però insomma, diciamo che nel programma c'è un po' di tutto. Ovviamente, ecco, come abbiamo detto all'inizio di questo podcast, l'elemento iniziale è evitare che vincano le destre. Tutto questo è possibile solo se non vincono le destre. In parte un po' è vero, perché chiaramente su alcuni passaggi, per esempio il DDL Zan oppure lo Ius Scholae, è chiaro che è lì che si registra la differenza più sostanziale fra la proposta politica del PD e quella di Fratelli d'Italia o della Lega. Quindi da quel punto di vista è ovviamente una premessa fondamentale, no? Votate noi perché non vincano le destre, se votate noi faremo tutto questo. Attenzione, nel caso in cui decidiate di votare il Partito Democratico, perché appunto vedete il mondo in questo modo, attenzione poi a non venire così un pochino fregati nei particolari, cioè nei passaggi in cui si sta a cavallo, no, di due visioni, dichiarandone una ma lasciando la porta aperta all'altra, no? L'esempio classico è quello che ho fatto, pubblico privato, no? Si punta al pubblico ma si apre all'intervento virtuoso dei privati. Definire un intervento virtuoso vuol dire tutto e niente, ed è un po' questo uno dei principali vulnus delle proposte politiche del PD. Per il resto, come detto, è scaricabile questo programma per intero sul sito del Partito Democratico. Per questa seconda puntata degli podcast speciale elezioni politiche 2021 di Radio Città Aperta è tutto. Vi aspettiamo domani con la terza puntata dedicata al programma del Partito Fratelli d'Italia.